www.radiovisión.it y la historia continúa. La via ferrata per il trasporto delle barche. Così le vide Théophile Gautier al mercato di Sesto nel maggio del 1850. I capelli lisci e attorti sulla nuca sono trafitti da 30 o 40 spilli di argento disposti come un'aureola sulla testa. Uno spillone con due grandi olive d'argento completava l'acconciatura. Questi spilli costeranno certo, ma sono portati da povere donne e ragazze con la gonna a brandelli e piedi nudi e polverosi. Moltissime donne avevano il gozzo, come nel Vallese, della sporcizia, del puzzo che si avvolgeva ai paesi, diremo più tardi, sempre sulla scorta delle notazioni di viaggio degli stranieri. Le comunicazioni, come noto, erano difficili. Era caro viaggiare per le poste, sebbene Maria Teresa avesse una settantina d'anni, prima ridotto d'imperio la tariffa di ogni posta, nella proporzione da 10 a 7,50. E caro era passare il Ticino coi porti, traghetti costituiti da due barconi, collegati da una piattaforma in legno, affidati a un cavo che attraversava il fiume. Così, sul porto, messo in opera a Coarezza, transitabile dall'Ave Maria del mattino all'Ave Maria della sera, secondo tre livelli di riferimento dell'acqua del fiume, un uomo a piedi, anche con fagotto, pagava 11, 20, 30 centesimi, ovvero per il livello massimo un terzo della sua paga giornaliera. Un uomo a cavallo, anche con fagotto, 15, 32, 60 centesimi, con un carro scarico 35, 70, 140 centesimi e un carro carico 50, 100, 175 centesimi. Di qui, per inciso, la domanda dei borghigiani di somma, che almeno i pedoni pagassero una volta sola il pedaggio, considerato come fosse ordinario ritornare per il posto medesimo a proprio focolare. Domanda respinta dall'amministrazione di Varallo Pombia, appaltatrice del pedaggio. Ancora, tra i 100 documenti che testimoniano la miseria del tempo, il decreto del settembre del 1851, con cui l'imperiale regio governo generale militare decretava che il pane di farina di castagna, essendo di qualità inferiore al pane misto, ne avrebbe seguito la misura dal dazio. Nelle città il prezzo del pane per la settimana successiva era stabilito ed esposto ogni domenica, con relazione alla media dei prezzi raggiunti dai cereali il sabato, unico giorno in cui si poteva trattare i grani. Era il pane di meta, nei vari tipi ammessi, pane di frumento, pane di frumentata, frumento e segale in pari misura, pane misto al terzo, un terzo di segale, un terzo di miglio e un terzo di mais, pane giallo, 7/8 di mais e 1/8 di segale. Ben inteso, il pane di meta era per i poveri, la grande maggioranza. Per i signori si confezionava il pane d'arbitrio, ma uno stesso fornaio non poteva confezionare e vendere insieme pane di meta e pane di arbitrio. I contadini delle nostre zone preparavano invece il loro pane ogni 15 giorni con farina di mais e poca farina di segale, in grandi forme, fino a 4 kg, per risparmiare la legna. Scarso di glutine, questo pane lievitava male, cuoceva peggio e presto inacidiva. Promessa di pellagra. oltre 100.000 i pellagrosi in Italia, al tempo che consideriamo. I più infelici di tutti, che la malattia assale a un tempo il corpo, che condanna ai più atroci dolori, e lo spirito, privando non di rado l'intelletto il misero che ne è colpito. Inoltre, a completare il quadro, nel 1854, come già nel 1936, come ricorrente in seguito a intervalli di circa 10 anni, sino alla fine del secolo, il colera. Colera morbus asiatico, o mordechi, endemico da sempre sulle rive del Gange, ma sconosciuto in Italia sino al 1835. Nel 1817 il colera aveva iniziato a interessare zone nuove e in 13 anni aveva raggiunto il Caspio. Di qui, risalendo il Volga, era penetrato rapidamente sino al cuore della Russia, senza incontrare difese, anche perché le commissioni mediche imperiali avevano giudicato che non si trattasse di un male epidemico. Saratov, Kazan, Novgorod. Il 13 settembre 1830 la prima orrenda comparsa a Mosca. In Italia il colera arrivò 5 anni più tardi, alla fine dell'estate del 1835, contemporaneamente a Genova e nel comune di San Nicolò della Fraterna, in provincia di Venezia. A Milano il primo caso fu registrato il 17 aprile 1836 all'albergo della Passerella, nella persona di Giacomo Calvi, proveniente da Bergamo, dove il morbo già infuriava. Il colera continua con la prossima puntata. www.redijo.it e la storia continua.